Ave Maria, santa serata a tutti voi da Claudio per questo consueto appuntamento del sabato con Maria. Stiamo meditando già da parecchio tempo, ecco, questo meraviglioso, volume che è intitolato La mistica città di Dio. La vita della Madonna secondo la venerabile Maria d'Agreda. Ecco, siamo giunti adesso alla parte seconda, dall'Annunciazione all'Ascensione, per cui partiremo dall'Annunciazione e via via mediteremo tutto ciò che la Madonna ha rivelato alla venerabile Agreda fino all'Ascensione, per cui da quando Maria, la Madonna, divenne madre, fino al momento in cui Gesù, dopo essere morto, risorto e dopo 40 giorni asceso al cielo. Ecco, tutto questo tratto di vita di Gesù sarà raccontato in questa parte che naturalmente impiegherà parecchio tempo anche, no? Allora, introduzione alla seconda parte. La venerabile chiede a Dio se continuare l'opera. Dio le risponde che è contento di quanto ha scritto, ma che per proseguire ha bisogno di nuova luce e purificazione, timori e viltà della natura. Vuole troncare ogni cosa. Il demonio la spaventa dicendole che la sua è stata una imperdonabile presunzione. Facendosi angelo di luce, le prospetta il pericolo in questa materia di essere ingannata dal demonio. Capite? Cioè, il demonio dice: stai attenta, perché sarai ingannata dal demonio mentre la sta ingannando praticamente. Varie persone tentano di distoglierla dalla via intrapresa. Dio permette che il suo direttore, che avrebbe dovuto consigliarla, venga trasferito. Il demonio aggiunge infermità corporali e una grande malinconia che le impedisce ogni attività. E queste sono rivelazioni, cioè sono luminosissime, in quanto chi veramente vuol seguire Gesù Cristo, ma si trova in queste situazioni dove il maligno tenta, pensate per esempio a Padre Pio, no? Il demonio gli dice: se tu la smetti, ecco, di ascoltare quel vecchiato, il suo padre spirituale, io non ti tormento più. Immaginate l'importanza della guida spirituale, no? Cioè, se la lasci non temeno più, capite? E lui prova, diciamo, non perde occasione, però il Signore glielo permette, ecco, perché vuole purificarti, cioè vuole umiliarti, per cui anche queste, diciamo, queste insinuazioni, queste minacce sono all'ordine del giorno, anzi di oggi e anche di ieri e anche di domani saranno, proprio perché questa è la sua tattica, vero? E cerca di demolire le opere del Signore, anche se sa che non è possibile, anche se la creatura può, ecco, inciampare, vero, e dare retta alle sue insinuazioni, cioè quelle del demonio. Ora, continua la lotta con il demonio. Dopo aver tentato di bruciare quanto aveva già scritto, fa voto di non scrivere più e diventare una religiosa come le altre. Giorni di tenebra. Le sembra si avvicinano per lei la morte e la dannazione ed è tentata di disperazione, immaginate. Il turbamento che producono tutte queste suggestioni la persuade che tutto sia opera del demonio e nulla decide, pensando che quanto ha fatto l'ha fatto con obbedienza e innalza grida di soccorso a Dio. Allora, la lotta continua, però. E pensate, ha anche bruciato parte di quello che ha scritto e poi il Signore dice adesso la riscrivi, eh? Però il Signore permette che tu venga umiliata, perché vedete, perché padre Pio pigliava tante bastonate, tante battiture, come lui le scrive? Perché mentre il Signore ti fa i doni, siccome sa che siamo umani, miseri, poveri, teme sempre, ecco, che noi presumiamo di essere delle persone speciali. Allora permette che ci rendiamo conto di essere veramente miserabili e permette tutte queste cose per tenerci nell'umiltà. Questa è una scuola veramente eccezionale, ecco, questo metodo che il Signore usa per mantenerti misero. Lascia che il nemico ti morda, ecco, ma per cui ti senti ormai, dice, se il Signore lo permette che il demonio mi morda, vuol dire che io lo merito, vuol dire che mi sono comportata male, ecco perché mi morde, perché se io fossi stata sempre fedele non avrebbe permesso che il demonio faccia questo, no? Il nemico gioca su questo. Però il Signore vuole che noi siamo umili e che confidiamo soltanto nel suo soccorso e che gridiamo anche dal profondo, vero? Dal profondo io grido a te, oh Signore. Ecco, però dal profondo vuol dire che tu sei andata a finire così in fondo, nel senso non che hai peccato, ma che ti senti così sprofondata nella tua miseria e dal profondo tu gridi e dici, Signore, vieni in mio soccorso, ma ascolta il grido di questa misera creatura, eccetera, eccetera. Vedete, allora, Dio le ridona la pace, ma prima però ha voluto che patisca queste sofferenze interiori. Allora, Dio le ridona la pace ed ella piange amaramente le colpe che crede di aver commesse nel suo momentaneo smarrimento. Dio le dà nuova luce e le intima le leggi della sposa, che sono rinunciare a sé e a tutte le cose visibili, spogliarsi delle colpe e delle imperfezioni ritenendone ricordo per umiltà e gratitudine. Diciamo, il Signore fa agli umili, va bene, e resiste ai superbi, per cui siccome ci vuol bene e vuol farci le grazie, deve umiliarci, pertanto, diciamo, è una grazia passare attraverso ogni sorta di sofferenze, vero, di calunnie, di tutto quello che serve, perché dice voglio vedere se sei una sposa fedele. Pertanto, sono quelli che mollano tutto perché dice non ce la faccio più, ma tu dicendo così ti accusi, perché dicendo che non ce la fai più è perché tu stai confidando in te stessa, per cui non ce la fai più. E invece se dicessi io confido nel Signore e so che non sarò delusa, il Signore non può abbandonarti. E vedete com'è importante anche conoscere queste cose, perché durante la nostra vita ci troveremo in situazioni dolorosissime se vogliamo seguire Gesù Cristo, perché in carrozza non c'è mai stato nessuno che l'ha potuto seguire, neanche la Madonna Immacolata. L'adotta di nuovo per figlia e discepola e per sua intercessione che ricevi favori tanto singolari, i quali ti vengono concessi allo scopo che tu scriva la sua santissima vita. Mistico sposalizio della venerabile. Quindi, l'Eterno Padre ti sceglie per sua figlia e sposa del suo unigenito. Il Figlio ti accetta per tale. Lo Spirito Santo ti rende partecipe della sua luce. La scrittura di questo contratto si stampa sulla carta bianca della purità di Maria Santissima. La scrive il dito dell'Altissimo, l'inchiostro è il sangue dell'agnello, l'esecutore il Padre Celeste, il vincolo che ti unirà a Cristo è il Divino Spirito. Ma levadori i meriti del medesimo Cristo e di sua madre, poiché tu sei un vile verme e niente hai da offrire e solo ti si chiede la volontà. L'ordine della Madonna di continuare a scrivere la sua vita e conferma del confessore. Sentimenti di umiltà della veggente e nuove grazie per compiere la sua missione. Voi pensate che Gesù, tanto per rammentare anche la vita di Padre Pio, no, Padre Pio dice: se non ti avessi crocifisso mi saresti fuggito. Santa Teresa d'Avila che dice, cioè Gesù gli dice: vedi, io i miei amici li tratto così, e lei risponde: è per quello che ne hai pochi di amici, perché li tratti così. Qui capite, questo è il modo che il Signore utilizza, ecco, per generare nuovi santi provati come il Figlio suo Gesù. Vediamo un po', vedete, ho voluto portarvi questi esempi per farvi capire che non c'è un'altra via. Cioè, se il Signore vuol farti grande, sempre stavolta è Santa Teresina che lo dice, ti usa come una palla da tennis. Cioè, ti scaraventa a terra con una violenza inaudita, perché dice: con più violenza ti scaraventa a terra, più rimbalzi verso l'alto. Pensa che metodi sono usati, ecco, proprio per la nostra santificazione. Ma noi dobbiamo fidarci di Lui, per cui dire: ma Signore, ma cosa fai, cosa non fai? Dice: non vorrei mica essere un mio consigliere, no? Io lo so come devo fare, tu accogli quello che io ti dico e vivi questa esperienza con il mio aiuto, perché tutto posso in colui che mi dà forza. Ecco, allora adesso passiamo al libro terzo, che è dall'Annunciazione al ritorno da Santa Elisabetta. Preparazione di Maria all'incarnazione. Effetti della presenza di Maria. I pochi che l'avvicinavano provavano tali divini influssi che avrebbero voluto, con ammirabile giubilo, alzar la voce per esaltare il fuoco che infiammava i loro cuori. Maria supplica Dio di tenerla nascosta agli uomini e far sì che tutti i favori della sua destra ridondino solo a gloria di Lui ed ella resti ignorata e disprezzata da tutti. Dio l'esaudisce e fa sì che quelli che la vedevano, quasi dimenticando lei, lodassero il Signore. Vedete come queste istruzioni sono vitali per la vita di grazia, per la vita che conduce alla santità. praticamente quando tu incassi favori, applausi, eccetera, tu praticamente ti appropri di cose che non meriti, perché non sono cose tue. Il Signore si è servito di te come strumento, ma non c'è nessuno che dice al martello: ti ringrazio per i chiodi che hai piantato. No, ma dice, questo gli manca il sale nella zucca, no? Che cosa sta dicendo questo qua? Ecco, ringrazia il martello. Sì, è uno strumento che mi serve, però se chi tiene in mano il manico del martello non è uno che sa piantare i chiodi, il martello non può far niente, no? Ecco, pertanto dobbiamo sempre, ecco, vivere questa esperienza, ecco, e dire: io sono niente. Se, diciamo, ho potuto far qualcosa, a dire la verità non so neanche io come ho fatto a farla, ma certamente non dipendeva da me. Per cui è il Signore che si è degnato di usare questo miserabile strumento, che meriterebbe soltanto di essere castigato per tutte le volte che ha resistito alla grazia di Dio, e per cui lodiamo insieme il Signore. Non perdete tempo a guardare me, che non c'entro niente, ma lodiamo insieme il Signore, perché se a te hanno fatto bene le parole che sono uscite dalla mia bocca, ecco, lodo anch'io il Signore, perché hanno fatto bene anche a me quelle parole che ho pronunciate, ma chi me l'ha fatte dire è il Signore. Lodiamo il Signore. Allora, alcuni lasciano il peccato per il solo fatto d'averla vista, cioè pensate, la sua presenza ha fatto abbandonare il peccato, cioè la piena di grazia irradiava grazie anche a quelli che gli stavano vicino, E diciamo che è anche, voi pensate, anche in natura, ecco, tu stai davanti al sole e il sole ti riscalda. Ecco, tu, i raggi provengono dal sole, tu vieni riscaldato da questi raggi, ma tu non li puoi prendere in mano questi raggi, no? Ecco, però ti scaldano. Allora, ci sono queste onde magnetiche, per esempio, ecco, che oggi ne conosciamo tante, e le onde magnetiche mica le puoi prendere in mano, no? Però loro operano. Ecco, anche noi dobbiamo pensare, ecco, che stando davanti al Signore, queste radiazioni, ecco, chiamiamole radiazioni, no? È impossibile che se io sto davanti, quando andiamo a fare i raggi X, vero? Che l'operatore, lui scappa, si mette da una parte perché dice è pericoloso, no? Però i raggi X ti colpiscono. Allora, è impossibile che i raggi, diciamo, che non vedo, mi possano far del male, e io, stando davanti a Gesù sacramentato, i raggi, diciamo, che escono dalla sua persona, dal suo corpo, sangue, anima e divinità, non facciano del bene all'anima mia. Per cui bisogna stare davanti a Gesù. Pensate un po', guardate a Lui e sarete raggianti, ma diciamo siamo raggianti perché i raggi partono da Lui, però, mica perché noi siamo raggianti di raggi propri, dopo aver fatto la vista. Altri migliorano la loro vita e tutti ricevono salutari influenze. Ma Dio fa in modo che presto dimentichino la sua immagine, altrimenti non si staccherebbero più da lei. Per cui il Signore, pensate come opera in questo modo, la tua memoria viene ad essere, diciamo, colpita in qualche modo, perché non si ricordi. Ora pensate quante cose noi dobbiamo chiedere al Signore: Signore, fammi dimenticare le cose brutte che ho fatto, no, che ho visto, non che ho fatto, che ho visto, perché mi tormentano. Allora, il Signore lo può fare, vedete che può far dimenticare. Allora, la santità di Maria accelera in qualche modo l'incarnazione, data dell'annunciazione, 6 mesi dopo lo sposalizio. Maria Santissima aveva 14 anni e 6 mesi, pensate un po', 14 anni e mezzo. Allora c'è una novena preparatoria in cui Dio lascia come traboccare il torrente della divinità per riversarlo in Maria. Nessuna penna è capace di descrivere i favori allora da lei ricevuti. Nel primo giorno Dio, in una visione astrattiva molto perfetta, le manifesta le sue perfezioni e le sue comunicazioni al di fuori di sé, per mezzo della creazione avvenuta non per sua necessità, ma per pura sua bontà e liberalità. Come fa bene meditare queste cose, perché uno forse impara anche ad adorare, visto che ti manifesta il Dio Altissimo, il Dio Santissimo, il Dio Eterno, ecco, il Dio creatore di ogni cosa, ecco, tu, piccola creatura, amata da Dio, ecco, lo devi adorare. E gli angeli lo adorano, diciamo, prostrati faccia a terra, perché vedono esattamente chi è Dio, ma non riescono anche loro diciamo, l'infinito è impossibile che entri nel finito, per cui noi in paradiso, se avremo la grazia di arrivarci, avremo ogni giorno novità, cioè non c'è niente di ripetibile, ma il Signore è sempre nuovo, è infinito, per cui avremo lo stupore continuo davanti a Dio e lo adoreremo. Ma meditando e contemplando anche su questa terra, umiliandosi profondamente, il mio Signore, mio Dio, tu hai voluto che io nasca, tu mi hai amato da sempre, io sono qui su questa faccia della terra, non sia mai che usi il tempo che tu mi hai dato, ovvero per offenderti, invece che adorarti per la tua infinita liberalità, la tua infinita santità, che tu vuoi riversarla addirittura su di me, perché l'hai detto tu, siate santi perché io sono santo, siate perfetti perché siete perfetti come il Padre mio che sta nei cieli. Ecco, vedete, il Signore che dono ci fa, ci vuol fare, siamo a immagine e somiglianza sua, ma più siamo santi e più ci assomigliamo, per cui, capite, e questa è, noi siamo qua per questo motivo, non siamo qua per altri motivi, non perdiamo tempo in sciocchezze, viviamo per dare gloria a Dio, per servire il Signore, siamo poco meno degli angeli e dobbiamo imparare da loro. Allora, creazione, ora, visione della prima giornata della creazione, pensate un po', gli fa vedere il primo giorno della creazione, creazione del cielo e della terra, creazione degli angeli e loro caduta, primo giorno, pensate un po'. Questa scienza della natura, anche fisica, dapprima attinta in Dio e poi nelle stesse creature, è superiore a quelle che ne hanno gli stessi angeli, era necessaria per dare a Maria Santissima una perfetta conoscenza delle creature di cui stava per diventare regina e per sprofondarla in un'umiltà proporzionata alla quasi sua infinita dignità. Dio la sollecita a pregare per la venuta del Messia, il che fece per tutto il resto della giornata, pregando anche con le braccia stese a forma di croce. Questo è molto importante, sapete, la Madonna, il Signore apprezza molto che noi preghiamo con le braccia stese a forma di croce, perché è un modo come un altro, ma per mostrare che Gesù Cristo è morto per noi, inchiodato sulla croce per amor nostro, per cui rammentarlo stendendo le braccia è un atto gradito al cielo. Fu lo Spirito Santo a ispirarle questa positura, vedete, per cui stando con le braccia stese, fu lo Spirito Santo a ispirarle questa positura. A noi lo Spirito Santo ce l'ha ispirata? Perché non siamo mica tanto santi, vero? Dobbiamo essere umili, però coloro che l'hanno capito lo fanno volentieri, perché dicono: Signore, ecco, donami, ecco, di stare in questa posizione, perché io non mi dimentichi che tu mi hai atteso a braccia aperte, inchiodate sulla croce per dire: venite a me voi tutti. Allora, di cui tanto si doveva compiacere la Santissima Trinità, quasi che nel corpo della futura madre del Verbo riguardasse crocifisso lo stesso Cristo. Vedete, questo è un aiuto, ecco, all'adorazione, ecco, si adora Dio perché non basta dire: Dio, Signore, io ti amo, è troppo poco. Infatti, quando, cioè, per superare l'amore c'è l'adorazione, e allora dice: io ti adoro, Signore, ti adoro dall'abisso del mio niente, come insegna Sant'Alfonso Maria de Liguori. Ecco, io chiederei, se possibile, un piccolissimo stacco musicale, poi andiamo avanti, vero? Gli insegnamenti della Madonna riguardo a quanto abbiamo letto. A tra poco. Bene, questo è un canto, credo che sia il canto del trionfo del cuore immacolato, ecco, perché, vedete, viene invocata in greco, Theotokos, madre di Dio, e in latino, Mater Dei. Ecco, quando ci sarà questo trionfo del cuore immacolato, credo che questo sarà un canto che sarà, cioè lo canteranno tutti, sia di qua che di là, diciamo, dei confini che abbiamo posto noi, ecco, con le nostre miserie umane. Allora, insegnamenti della Madonna. A mia imitazione voglio, cioè è la Madonna che insegna, per cui dice a mia imitazione voglio che approfitti della scienza delle creature come di una scala per salire al Creatore, cercando in esse il principio da cui hanno origine ed il fine a cui sono ordinate. Di tutte ti devi servire come di specchio nel quale riverbera la sua divinità, di ricordo della sua onnipotenza e di stimolo all'amore. Cioè, e questa è contemplazione, no? Cioè, tu davanti a Dio, ma sei, che fai, no? Vedi l'infinito e tu sei un microbo, diciamo così, davanti all'infinito, no? Per cui, ecco, in quello che tu vedi, ecco, in quello che tu ricordi, ecco, vedi l'onnipotenza di Dio e questo ti stimola ad amarlo, Signore e mio Dio e mio tutto, San Francesco, no? Mio Dio e mio tutto, mio Signore, mio Dio, non si fermava più perché, cosa devo dire, Signore, io davanti a te, ecco, posso solo adorarti, ecco, meriti di essere adorato, non avrai altro Dio fuori che me, capite qual è il comandamento, ma se vedi queste cose, ma cosa vai cercando, se hai trovato Lui, hai trovato tutto, ma cosa vai cercando ancora? Se tutto Lui vuol dire che il resto non esiste, esiste soltanto Lui che è il tutto. Allora, ammira la magnificenza del Creatore e alla sua presenza umiliati fino alla polvere, non rifiutandoti di fare o patire cosa alcuna pur di diventare mite e umile di cuore. Bellissimo, meraviglioso. Cioè, pensate un po', Signore, fai quello che vuoi. Ecco, hai creato l'uomo dalla creta, adesso se vuoi distruggermi e riformarmi, fallo pure, io esco dalle tue mani, le tue mani mi facciano come, io mi sono deformato con la mia malizia, con i miei peccati, allora tu rifondimi, fammi un'altra volta, ecco, come piaccio a te, ecco, naturalmente c'è da patire, ma però il fine è quello di farci come Lui ci vuole. Ammira la magnificenza del Creatore, vero? E la sua presenza umiliati fino alla polvere, non rifiutando. Ecco, nota come questa virtù fu il solido fondamento di tutte le meraviglie operate in me dall'Altissimo, l'umiltà. E per più apprezzarla, avverti che quando essa fra tutte le virtù è preziosa, altrettanto è delicata, da che se in qualcosa la perdi e non sei umile in tutte, non lo sarai con verità in alcuna. Perciò la provvidenza formò l'uomo dalla polvere affinché, confrontando la vilissima materia del suo essere e l'eccellenza dell'essere infinito di Dio, si umili e dia a Dio ciò che è di Dio ed a se stesso quel che gli tocca. Vedete, l'umiltà, cioè l'umiltà è verità alla fine, quando tu dici che sei niente, non è che sei umile, sei veritiero, tu riconosci una verità, cioè l'umiltà è verità. Poi la cosa più bella è ancora questa, lo dice la Madonna, dice l'umiltà nasconde se stessa, per cui l'umile non si deve neanche capire che è umile, perché altrimenti, diciamo, è come se si mettesse in mostra la sua umiltà, per cui l'umile, ecco, l'umiltà nasconde se stessa, pensate un po', quanta sapienza, ma cosa stiamo a vedere noi? Stiamo a guardare le cose che dicono gli uomini, ma ci facciamo ingannare dalle cose di questo mondo, ma pensiamo alle cose di lassù, cercate le cose di lassù, così ci insegna il Signore. Ecco, cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ma difatti questo è un invito a dire, Signore, tu mi hai creato perché io ti ami e ti adori con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Me l'hai detto perché vuoi farmi felice. L'amore per natura è unitivo, per cui tu vuoi che io ti ami con tutto per essere amato totalmente. Cioè il tuo amore deve investire tutta la mia persona, no? Visione del secondo giorno della creazione. Per cui fa vedere, ecco, il secondo giorno, vedete, che tutte queste cose poi le vedremo in eterno, non è che è registrato, ecco, vedremo tutto ciò che il Signore ha fatto, tutte le cose meravigliose che ha fatto per noi, e lo adoreremo. Potere di Maria sulle creature. Creazione delle acque e del firmamento. Nel primo giorno Dio rese partecipe Maria della sua sapienza, nel secondo della sua potenza, dandole potere sul mare, sulla terra, sugli elementi e sui cieli e su tutte le creature che in essi si contengono. E ciò non solo perché madre del Creatore, ma anche perché, esente dal peccato, non doveva subire la ribellione delle creature contro il peccatore ribelle a Dio. Questo potere era inoltre dovuto a Maria perché non fosse inferiore agli angeli di cui era regina. Finalmente, perché a lei doveva obbedire il Creatore di tutte le cose, sicché, mentre noi per forza ci assoggettiamo agli elementi, Maria lo fece per virtù e con merito maggiore, giacché non si servì del suo potere a suo sollievo, ma comandò loro di farle sentire i loro rigori e molestie per non essere priva del pregio del patire e per essere anche in ciò simile al suo Santissimo Figlio. Capite la santità, che cosa ti porta a fare? Quando noi facciamo la Via Crucis, incontro con la sua Santissima Madre, ma che cosa si saranno detti? Dice, ma che cosa si saranno detti? Dice, io voglio patire il patibile, cioè fammi la grazia di patire il massimo di tutti i patimenti che nessuna creatura possa patire in eterno. Infatti è regina dei martiri, tutti i martiri insieme non hanno patito quello che ha patito la Madonna, per cui sentite qua. Dice, il pregio, dunque, per non essere priva del pregio del patire, per essere anche in ciò simile al suo Santissimo Figlio. Ma noi quando patiamo cominciamo a brontolare, a lamentarci, a dirlo a tutti quanti, no, non ne posso più, ma sta attento, guarda, vedi, tu devi meditare queste cose, dire, Signore, fa che tutte queste meraviglie che io sto leggendo si incarnino nella mia vita. E quando ho da patire, Signore, questo privilegio io non meritavo, ecco, di poter patire per amor tuo e per amore dei fratelli. E nelle poche occasioni in cui se ne servì, non fu a suo vantaggio, ma in favore di Gesù, loro creatore. Ingiuste lagnanze degli uomini, dice, gli uomini quando si lagnano sono ingiusti, e adesso vedremo il perché. Ingiuste lagnanze degli uomini, i quali mentre meritano che tutti gli elementi puniscano le loro infamie, con arroganza si ribellano contro i rigori del freddo e del caldo, eccetera, come se ricevessero dei torti. Che botte, ragazzi. Dico, ma capite che siamo tutti da rifare? Ma queste sì che sono meditazioni, no? Queste sì che sono annunciazioni, sono annunciazioni perché ci vengono annunziate delle verità che noi non conosciamo. Allora, pensate un po', ci lagniamo perché abbiamo da patire, ma è giusto che patiamo, ci siamo ribellati a Dio ed è giusto che siamo purificati. Cioè, che freddo, Gesù dice, ah, perché il tuo cuore nei miei confronti è freddo, magari fosse freddo, addirittura è tiepido, per cui diciamo non sei né caldo né freddo e io ti vomito, mamma mia. Signore è caldo, dice, oh che caldo che c'è, dice, sta attento. Tu dovresti bruciare d'amore. Se tu bruciassi d'amore, il caldo sarebbe inferiore al fuoco che hai tu dell'amore che dovresti avere per me. Beh, cioè il fuoco del caldo, i raggi del sole, sono niente in confronto alle fiamme che escono, è vero, dal cuore immacolato di Maria e dal sacratissimo cuore. Voi sapete bene che i cuori sacratissimi di Gesù e di Maria sono sovrastati da fiamme. Ecco, il sole, diciamo, è una creatura di Dio, no? Per cui, per quanto caldo possa fare, le fiamme, queste sono fiamme divine. Ecco, chi è infiammato d'amore per il Signore non sente né caldo né freddo, perché se c'è freddo, con le fiamme che ha, riscalda, e se c'è caldo, supera lui, le sue fiamme superano quelle del caldo. Pensate, Padre Pio, un giorno dice: Signore, basta, ti prego, placati, mi stai bruciando. E difatti lui chiedeva la sera: portatemi un fiasco di acqua fredda, perché sto bruciando le mie viscere, sto bruciando, stava bruciando l'amore, capito? Per cui aveva bisogno di essere raffreddato. Mamma mia. Ah, Signore mio, quante sciocchezze noi stiamo a guardare, a sentire, invece di imparare a conoscere, ad amare Dio. Come fai ad amare Dio se non lo conosci? È impossibile, no? Andiamo avanti, poi termineremo. Ecco, visione delle opere del terzo giorno, per cui ci fermeremo poi al terzo giorno della creazione. Solita visione astrattiva. Dio, immergendo sempre più Maria nella sua divinità e trasformandola sempre più in un essere tutto celeste, andava avvicinando sempre più i due estremi, Dio e l'uomo, che dovevano congiungersi in lei. Ma che meraviglia! Opere del terzo giorno, separazione della terra dalle acque, creazione delle piante. Sua scienza su queste cose, assai superiore a quella di Adamo, di Salomone e dei più grandi scienziati del mondo, e suo potere su di esse, sicché nessuno avrebbe potuto nuocerle, le conosceva nella profondità del loro essere. Dio in questa visione le manifesta pure la sua inclinazione a salvare il mondo affinché, partecipando di questi sentimenti, si facesse loro avvocata. Maria Santissima fu così ripiena d'amore per i peccatori che senza un miracolo non sarebbe sopravvissuto all'impeto dello zelo, per cui si sarebbe sottomessa volentieri e con gioia ad ogni martirio per salvarli. Allora, adorare Dio, che è adorabile, ma ha creato la Madonna perché sia nostra avvocata e l'ha talmente riempita di se stesso, di questo amore. Amore che l'amore, se non lo offri, che razza di amore è? Non c'è amore più grande di chi offre la propria vita per i propri amici, per cui l'amore tu non puoi tenertelo per te, devi donarlo. E il Signore ce l'ha manifestato, vero? Cioè, tutto quello che abbiamo viene da Lui, è un dono del suo amore. E allora amore con amor si paga. Vedete che noi siamo invitati anche dalla ragione a dire: ma cosa stai facendo? Ma piegati davanti al Signore e dire: mio Signore, mio Dio e mio tutto. Ecco, e adorare. Ecco, diciamo, che cosa devo dire? Signore, io sono ammutolito davanti a tutte le tue opere che tu hai fatto, perché anch'io le goda un giorno in paradiso, e allora la mia vita deve essere un inno di ringraziamento, sempre. Vedete, la Madonna ha chiesto di patire il patibile per salvare noi. Questo è amore, per cui amare la Madonna, ma è doveroso. Voi pensate quelli, gli eretici, che allontanano dalla nostra vita, vogliono allontanare dalla nostra vita la devozione alla Madonna. A questi sono ispirati dal demonio, perché pensate un po', la Madonna gli schiaccia la testa al serpente superbo, e lei lui non la sopporta, questa donna che gli schiaccia la testa, per cui i suoi devoti sono dei protetti coloro che si rifugiano nel suo cuore immacolato sono al sicuro rifugio, e lui diventa furibondo perché non può toccarli, non può far nulla contro di loro. Per cui, ecco, c'è l'amore della Madonna verso di noi, l'odio del nemico verso di lei che salva noi, che saremo preda di lui, del maligno. Allora, Maria Santissima restò così piena, così ripiena di pietà, di misericordia, di benignità per gli uomini, che avrebbe voluto dare a tutti il suo cuore e tutti in esso accogliere per renderli partecipi dell'incendio d'amor divino di cui avvampava. Ma che bello! Vedete, qui praticamente in anticipo, ecco, qui a Fatima la Madonna dice: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Questo qui è stato scritto secoli prima e dice le stesse cose, vero? Dice che avrebbe voluto dare a tutti il suo cuore, ma il Signore gli ha concesso questo desiderio suo di donare a tutti il suo cuore. Dice: Dio vuole stabilire la devozione al mio cuore immacolato. Ecco, vedete, questo cuore di mamma che ci vuole tutti dentro, ma insomma, ma cerchiamo di pregare, di aiutare tutti i fratelli. Ma dove state andando? Venite che andiamo tutti nel cuore immacolato di Maria, andiamo nel suo cuore, consacriamoci a lei, vogliamo abitare nel suo cuore immacolato che è sicuro rifugio. Se stiamo fuori il nemico ci massacra, e guardate quanti massacrati ci sono spiritualmente, vero? Hanno perso la fede. E questa fu una delle disposizioni che più la proporzionarono ad essere madre di colui che per pura misericordia doveva farsi suo figlio, onde salvare i miseri figli di Adamo. Siamo miseri figli di Adamo. Ecco, se ci diamo delle arie, ecco, è bene che pigliamo il raffreddore, no? Vedete, pigli il raffreddore, cioè ti raffreddi. Allora, poiché come l'acqua risente delle rocce dalle quali filtra, così i figli risentono delle qualità della madre. E benché il suo figlio godesse i vantaggi dell'unione personale con la divinità, tuttavia ritrasse anche le qualità della madre nel grado possibile, per cui Maria non sarebbe stata proporzionata per concepirlo se non fosse stata simile al figlio nella qualità e nell'umanità. Ma vedete, ogni quattro righe ti viene, c'è un invito, sembra che sia l'angelo custode, e piega con la fronte, vai con la faccia per terra e dire: mio Signore, mio Dio, cosa sento oggi, cosa mi fai vedere con gli occhi dello Spirito, mio Signore, mio Dio. Ecco, fai tutto quello che vuoi, concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, come dice San Massimiliano, vero? Ecco, morire per te è poco, perché tu sei morta, diciamo, nelle sofferenze, hai patito così tanto per dar la vita a me, insieme, cioè, al figlio tuo Gesù, e io ho paura, cioè, non voglio morire a me stesso per essere pieno di te. Ma poverini uomini, è vero, effetti di questa visione, vediamo un po'. La considerazione della bontà di Dio per gli uomini eccitava in Maria Santissima atti di riconoscenza verso di lui, e nello stesso tempo straziante dolore vedendo l'ingratitudine degli uomini. Pensate, Gesù nel Getsemani sudò sangue, era triste fino alla morte, perché aveva visto l'ingratitudine. Io ho donato me stesso, diciamo, ho inventato l'Eucaristia per essere mangiato da voi, ecco, per essere alimento di vita eterna. Se non mi mangiate morirete, perché io sono la vita. Ecco, e vedere come mi avreste trattato. Ecco, dice, Padre, se poi allontana da me questo calice, è straziante il vedere l'amore non è amato, l'amore non è amato, l'amore non è conosciuto, l'amore, ecco, no, non c'è interesse neanche di conoscerlo, per cui tu devi stare alla presenza di Dio se vuoi conoscerlo, e amarlo. Allora, come si fa ad amare uno che non conosci, vero? Per cui bisogna conoscerlo per amarlo. E se mediti la passione di Cristo, come lo conosci e come lo amerai? Questo sacrificio della sua serva era più gradito a Dio di tutti i sacrifici dell'antica legge. Questa dimenticanza degli uomini susciterà tale sdegno nel divin giudice che i dannati si precipiteranno spontaneamente negli abissi delle pene senza aspettare chi ve li cacci, cioè non possono sopportare questa vista. Ecco, allora, adesso naturalmente devo fermarmi perché l'orologio è incredibile, ma quello cammina e non si ferma, almeno finché ci sono le batterie. Ecco, allora, cosa devo dire? Io ringrazio la madre del buon consiglio che mi ha assegnato, diciamo, di meditare queste cose meravigliose e ringrazio perché non sono neanche degno di mettere gli occhi, il cuore dentro a queste letture e anche, diciamo, di meditarle insieme a voi con la speranza che preghiamo gli uni per gli altri perché possiamo godere insieme queste meraviglie che Dio ha creato per noi. Bene, cari amici, ci diamo l'appuntamento per il secondo sabato del mese di marzo, ovvero che è il mese di San Giuseppe, sposo castissimo di Maria. Ecco, Casa Mariana ha, cioè, edito da Casa Mariana, c'è il mese di San Giuseppe, è una meraviglia, fatevelo spedire dalle suore, andate dove ci sono i conventi, prendete questo libretto e dite: San Giuseppe, fammi conoscere la tua santissima sposa, fammi conoscere il divin pargoletto che tu sei stato il custode della Sacra Famiglia. Ecco, leggiamo questo libretto e la prossima volta, ecco, San Giuseppe ci aiuterà a meditare il resto dei giorni della creazione. La prossima volta mediteremo la visione del quarto giorno della creazione. Santa serata a tutti voi, cari amici, e appuntamento al secondo sabato del mese. State sempre sintonizzati sulle frequenze della radio. Buon consiglio, vedete che bello, buon consiglio, quanti buoni consigli. Ave Maria.